Riccardo Gambelli. Ciao Rick.
Ciao Quinti, buonasera a tutti. Vedete, mi sentite?
Sì, sì, tutto a posto, tutto bene. Allora, caro Riccardo, è inutile dire che contro il Monza per la Juventus deve essere una tappa di passaggio, perché poi ci sono due sfide importanti, peraltro contro dirette concorrenti, Bologna e Lazio, peraltro entrambe fuori casa. Quindi ti chiedo, rispetto a quello che hai visto a Parma, qualche timore uno magari può anche averlo, però se non si batte il Monza, onestamente non meritiamo di andare in Champions League, possiamo sintetizzarla così?
Guarda, io la volta scorsa ti dissi che se vincevamo con Parma e Monza eravamo in Champions. Purtroppo la prima è andata male e qualche dubbio adesso ce l'ho che si rischi grosso di non entrare in Champions, soprattutto per le condizioni in cui ho visto questa squadra. È una squadra che in 90 minuti non ha fatto un solo tiro pericoloso in porta. E questo è che mi ha lasciato veramente sbigottito. Una squadra involuta, le ultime tre partite, dico la verità, qualcosa si era visto di importante, soprattutto nell'ultima partita con il Lecce, il primo tempo con la Roma, con il Genoa tutto sommato avevamo visto qualcosa di buono. Siamo ritornati ai tempi di Thiago Motta, ma del peggiore Thiago Motta. Ecco, questo è una cosa, una squadra praticamente non era in campo e quindi io sinceramente sono molto preoccupato. Chiaramente la partita col Monza la dobbiamo vincere in cavalleria, perché loro sono già quasi retrocessi, certamente verranno a Torino, metteranno il pullman davanti alla porta e come sempre noi con il pullman davanti alla porta, questa è una squadra che ha difficoltà con tutti gli allenatori. L'aveva con Allegri, l'aveva con Motta e purtroppo l'abbiamo visto anche con Tudor. È una squadra che difficilmente tira in porta e che fa rete. Il problema più grosso di questa squadra è la mancanza di azioni da gol clamorose, cioè non vedi mai un'azione da gol e quindi i gol scarseggiano. Quindi che ti dico, quindi, penso si vincerà, ma non sarà facile nemmeno domenica, proprio per le condizioni che ho visto questa squadra. Manca poi giocatori di personalità, questa è la cosa più importante.
Ah, non c'è dubbio, questo è un deficit purtroppo di cui la Juventus deve tener conto, e soprattutto sono stati forse fatti degli errori sotto questo aspetto, perché magari qualcuno la Juventus lo aveva ma è stato mandato via, è inutile adesso ritornare al passato. Però hai detto bene,
e
no?
Quello più importante si è infortunato, perché il Bremer è sicuramente il giocatore.
Sì, chiaro, sì, sì, dall'inizio della stagione, certo. Poi mi riferivo magari anche a Danilo, che era uno dei pochi rimasti, sì, 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 no, esperti, eccetera, anche se magari non era nella fase ascendente della sua carriera, vista anche l'età, anche se poi in Brasile ha vinto, però forse poteva essere più che utile nello spogliatoio. Mi ricordo anche i tanti messaggi, diciamo così, dei compagni di squadra quando è andato via. Però esatto. Senza tornare indietro, giustamente hai detto, ho visto la Juve di Motta, quindi sei un po' d'accordo con me quando ho scritto Rivisto dei fantasmi del recente passato. E allora ti faccio una domanda: quindi ci siamo illusi che Tudor potesse dare una svolta, una sterzata a questa squadra, quindi alla stagione? Domanda, perché se così fosse saremmo condannati a non qualificarci per la Champions, eh?
Il compito di Tudor, visto che i tempi a disposizione sono brevi, era quella di dare una carica psicologica e di far giocare i giocatori al loro posto. Questi erano i compiti di Tudor, e la carica psicologica sembrava l'avesse data nelle prime due o tre partite. E per quanto riguarda i giocatori al loro posto, io continuo a sostenere che sta demotivando il giocatore più forte che abbiamo tecnicamente, l'unico salto all'uomo, che è con Sessao, che purtroppo questo ragazzo purtroppo in questo momento è demotivato, e io invece sarebbe un giocatore che metterei dal primo minuto sempre e comunque, è l'unico che salta all'uomo e fa superiorità numerica. E comincerei a rimettere in panchina Nico Gonzalez, che per me, ripeto, lo dico dall'inizio dell'anno, è un giocatore inutile, lo dico e lo confermo, un giocatore che non è né carne né pesce, qualcosina di meglio si era visto su nelle ultime partite, ma qualcosina. Quelli che gli hanno dato la sufficienza nelle partite scorse, non ho capito che partite avevano visto. Io sinceramente questo è un giocatore, per me starebbe in panchina fisso, e con Sessão lo metterei titolare. Ildiz purtroppo domenica era reduce da un infortunio, quindi i compiti di Tudor erano quelli di ridare una carica psicologica e di rimettere i giocatori al loro posto. Quindi vediamo, speriamo, però non è che possiamo pretendere tanto di più. Questa è una squadra che Motta ha distrutto psicologicamente, questo è il problema più grande di questa Juventus.
Infatti temo che Tudor abbia preso, diciamo così, le macerie sotto il profilo psicologico, perché poi tatticamente ha un vestito diverso, 3-4-2-1 eccetera. Tra l'altro, caro Riccardo, quindi la domanda che sto facendo ai nostri amici, perché ho fatto anche un pezzo per il sito, un podcast, mi sono concentrato su due prestiti che erano stati definiti tra virgolette di lusso, uno è con Sessão e uno con Colomani. Quindi è inutile chiederti, tu con Sessão lo riscatteresti, immagino, e con Colomani invece?
Allora, io con Sessão lo riscatterei in tutti i modi, ma non credo che sarà un'operazione semplice, non credo, e non credo, e non so nemmeno se
la Juve,
lo voglia. Ecco, io invece sicuramente questo è un giocatore che mi terrei stretto, ripeto, ci stravedo, è un giocatore che salta l'uomo, ripeto, non voglio ripetermi. Colomani, sinceramente, io, nonostante i primi 4-5 gol che fece, lo terrei come centravanti di riserva. Ecco, non è che credo sia che la Juventus possa pensare che Colomani sia il centravanti del suo futuro. Ecco, sinceramente, il problema del centravanti è grosso, quindi, perché lo stesso Vlahovic lo vedo, io l'ho sempre difeso, te lo sai.
Anch'io, però adesso
dopo la prestazione di domenica sembrava fosse lì di passaggio. Sembrava un giocatore assente di testa, ci sono dei problemi secondo me lì, fra lui e la società, mi sembra evidente. Quindi il problema del centravanti dell'anno prossimo è grosso. Colomani non credo che possa essere il centravanti del futuro della Juventus. Può essere un centravanti che può stare nella rosa, ma pensare di affrontare i prossimi anni con Colomani titolare, io sinceramente
anch'io la penso come te. Peraltro, dopo l'impatto devastante, 5 gol in 3 gare, si è fermato, non segna dal Como, era titolarissimo con Motta, riserva invece con Tudor. Guarda, mi ha dato un assist Riccardo, non ci siamo messi d'accordo, il mio editoriale di ieri del giovedì, la prossima settimana andata di martedì, mi faccio il cambio con Vincenzo, era su questo punto, vorrei sapere la tua. Hai detto sembra di passaggio Vlahovic, ti faccio questo elenco: Tudor, definiamolo traghettatore, anche se è un termine brutto, ma potrebbe andare via, anzi secondo me a prescindere andrà via a fine stagione, ma è una mia idea. Comunque ha un contratto a tempo. Vlahovic sappiamo che va via, Colomani è in prestito, probabilmente non verrà riscattato, ma anche lo stesso con Sessão probabilmente non verrà riscattato. Ci aggiungo, senza fare tanti altri nomi, ci aggiungo Cambiaso, che secondo me con la testa è altrove. Sappiamo benissimo che a gennaio stava per andare al City, forse sarà rinviata a giugno questa operazione, forse, comunque sia non è più il Cambiaso della prima parte di stagione. Ma non credi che questa, che io ho definito precarietà della Juve, al di là di quello che hai detto tu, che sono d'accordo, manca la personalità, forse la rosa è sopravvalutata eccetera, parliamo anche di Lucas Lussi, vabbè, Lucas Lussi è un capitolo a parte, ma quegli altri che ti ho nominato sostanzialmente fanno della Juventus una squadra di precari. Non credi che al di là della professionalità, perché sono comunque dei professionisti eccetera, inconsciamente comunque sono delle persone, non credi che anche questo sia un elemento, diciamo così, condizionante?
Certamente, sono giocatori che non sanno se rimarranno nella Juventus, e quindi lo capisci, e oltretutto vengano utilizzati saltuariamente, oppure addirittura li fanno entrare come la partita scorsa a 5 minuti dalla fine, come con Sessão e non mi ricordo chi entrò, e comunque si rischiò di pareggiare con il
Lecce.
Con il Lecce, una partita che dovevamo stravincere, proprio perché sono giocatori demotivati, che non sanno quale sarà il loro futuro, e quindi il rendimento è quello che è. È una situazione è molto difficile, molto difficile. Sarà un calcio, un mercato difficilissimo, difficilissimo. E ti ripeto, sono preoccupato per la scelta del centravanti, perché non vedo un futuro roseo per il prossimo centravanti della Juventus. Non so chi possa arrivare. Si parla di Osimhen, ma siamo sicuri che potrà arrivare Osimhen? Poi secondo me un altro punto interrogativo, è un anno che è fuori dall'Italia, quasi due anni. A Napoli ha fatto bene, ma sappiamo bene che questi sono giocatori e possono fare bene un anno e l'anno dopo fallire. Quindi non lo so, io ripeto, ho sempre difeso Vlahovic e per me sarebbe un grande centravanti, ma le ultime prestazioni mi stanno, un certo Leoni, tale Leoni del Parma, sembrava Piqué del Barcellona, e questo non va bene, insomma, non gli ha fatto vedere mai letteralmente
lo ha annullato, anche se Leoni è uno dei più promettenti. Tra l'altro c'è anche la Juventus, questo ragazzo però giustamente da qui ad annullare Vlahovic, ma lui è come una sorta di separato in casa, Riccardo, purtroppo, anche se non vuoi, perché non è sicuramente una cosa voluta, ma non solo da parte sua, è proprio una condizione psicologica. Ecco perché sono preoccupato io, Riccardo, perché tu devi giocare 5 gare e quelli che vanno in campo, alcuni, ma compreso anche l'allenatore, che per carità, juventino, lui ha detto a me non interessa se scade a giugno eccetera, però inconsciamente ti leggi tutti i giorni i nomi dei tuoi possibili successori, i calciatori che entrano, cioè contro il Lecce Colomani sarebbe stato da prendere a schiaffi, perché ha fatto un errore che poteva essere fatale, ti riferivi a quello sicuramente tu, e quindi è preoccupante questo aspetto. Tu hai parlato di mercato molto difficile. È chiaro che la condizione primaria è la qualificazione in Champions League, altrimenti tutti i nostri discorsi cadono, devi ridimensionare, altro che progetto. Oggi Tutto Sport, Riccardo, intanto ha confermato quello che avevamo e avevi anticipato qui proprio da me, alcune cose societarie. Ha detto che nel caso in cui la Juventus non si qualificasse, facciamo le corna, tocchiamo ferro, facciamo di tutto, le macumbe, sarebbero pronti 100 milioni di ricapitalizzazione da parte della Exor, quindi di John Elkann, che sforerebbe il miliardo di ricapitalizzazioni a partire dal 2019, nel caso che speriamo non avvenga. Si punterebbe sul Diz, ovviamente dovresti cedere un paio di calciatori, i prestiti non verranno riscattati, Vlahovic comunque andrà via lo stesso. Si parla dello spostamento ovviamente di Chiellini nell'area sportiva, come avevamo del resto detto, no? Come supporto a Giuntoli. Ma siamo sicuri che Giuntoli resterà, Riccardo? Perché ci scrive qualcuno: il primo responsabile è Giuntoli, dovrebbero mandare via Giuntoli, che ha sbagliato tutto, mercato, allenatore, eccetera eccetera eccetera.
È una bella domanda. Lui ha il contratto di 3 anni, quindi
di altri 3 anni, sì, perché era quinquennale l'accordo. Sì, è vero.
Ma io penso che probabilmente resterà, sì. però non è così scontato. Non è così scontato. Se non entriamo in Champions, lo vedo a rischio seriamente.
Tutti, secondo me, non solo lui, tutti.
Tutti, perché ci potrebbe essere un uragano di quelli non indifferenti. E come ti dissi, so per certo che Chiellini avrà ruoli più importanti, tecnici, operativi in società, quindi vedremo un attimo, però non sono convintissimo. Allora, dico che resterà, però la certezza non c'è, se ci sarà lo tsunami che non entriamo in Champions.
Allora, Riccardo, prima di salutarci, Riccardo, sì. Oggi insomma sono 30 anni che purtroppo non è più con noi Andrea Fortunato, scomparso, lo sappiamo, 22 anni, non aveva compiuto nemmeno 23, li avrebbe compiuti a luglio di quell'anno, se non ricordo male, i 23, Andrea. E la Juventus ovviamente l'ha ricordato, tanti compagni di squadra, ma come ogni anno la fondazione Andrea Fortunato farà qualcosa e tu sei parte integrante della fondazione. Insomma, spiegaci cosa succede ogni anno per ricordare questo ragazzo che, come ha detto Di Livio, ci ha lasciato ovviamente troppo presto.
Dunque, io prima volevo fare un ricordo personale di Andrea e poi dico due cose sulla fondazione.
Abbiamo 2 minuti e mezzo, vai.
Sì, no, sarò velocissimo. Voglio ricordare una delle cose più belle e emozionanti su Andrea Fortunato. Io ero a Torino a assistere nel 94 a una partita in cui lui fu contestato contro l'Inter. Vincemmo 1-0, autogol di Ferri, era un aprile. Ero in tribuna e Andrea fu contestato dai tifosi in modo violento. Io ebbi la fortuna di stringere la mano alla fine della partita e questo ragazzo ci aveva le lacrime agli occhi, perché lui purtroppo era già malato. I tifosi non lo sapevano, e quando vennero a sapere, gli stessi tifosi misero lo striscione, credo più commovente che io abbia mai visto nella storia del calcio: perdonaci Andrea. Ecco, questo è un ricordo che mi resterà sempre nel cuore, perché quello striscione credo sia veramente importante e bello ed emozionante. Detto questo, io collaboro con la Fondazione Andrea Fortunato dal 2009, grazie a questo libro che io consiglio a tutti, che se riuscissero a trovarlo, si chiama, se riesco a inquadrarlo, eccolo qua, Andrea Fortunato, una stella cometa.
Sì.
È un libro in cui hanno fatto la loro testimonianza Lippi, Torricelli, Vialli, Baggio, tanti, e c'è anche il mio ricordo. E la mia collaborazione con la Fondazione nacque con questo libro. Adesso sono il delegato toscano della Fondazione Andrea Fortunato. Ci stiamo battendo per una proposta di legge per il passaporto ematico. Cosa vuol dire? C'è un controllo ematico del sangue, dei valori sanguigni su tutti gli atleti dello sport, ma non solo del calcio, di tutto lo sport, sia professionisti che no, perché prevenire è vita. Il nostro partner più importante è il CONI, e tutti gli anni facciamo il premio Andrea Fortunato a dicembre a Roma, nel salone d'onore del CONI. Ma la cosa bella è che tanti campioni e protagonisti del mondo dello sport e non solo del calcio stanno diventando testimonial della nostra fondazione. Uno dei primi fu Gianluca Vialli, ieri ho fatto un post su Facebook, fu uno dei primi che collaborò con noi e fu anche colui che nella chiesa di Salerno salutò Andrea Fortunato a nome di tutti i compagni, con una frase che è rimasta nella storia: addio fratello Andrea.
Sì, me lo ricordo, ho rivisto qualche reel oggi di questo di cui stai parlando. Riccardo, grazie mille, quindi appuntamento per Fortunato a dicembre, ma insomma con te giovedì prossimo, poi prossimamente credo che tu venga in studio, perché spesso capiti a Roma, quindi
a maggio ti prometto che sono a Roma.
E poi speriamo che giovedì prossimo commenteremo una Juventus vittoriosa e in ripresa, diciamo così, perché è necessario questo. Grazie Rick.
Grazie, quindi buonasera a tutti i tifosi juventini.
Un abbraccio.